Modem.
Ora, l'AI sta arrivando nelle redazioni. Possiamo iniziare a tentare di stabilire il come. Sì, perché c'è un problema con l'AI. In pratica l'intelligenza artificiale spaccia per vere delle cose che vere non sono, basandole su fonti completamente inventate.
Nessun giornalista sogna di alzarsi la mattina per fare la parafrasi di un comunicato stampa. Il vero giornalismo sogna di fare inchiesta, sia la parte di giornalismo di interviste, dove si va a cercare qualcosa che non è già una notizia vista altrove.
Stiamo tendendo chiaramente ad un punto in cui faremo fare all'intelligenza artificiale l'80% dei nostri task, lasciando all'uomo solo un 20%. Ma questo 20% è quello che genera l'80% del valore, quello dove l'AI non arriverà mai e dove noi continueremo a fare la differenza.
Abbiamo bisogno di algoretica, abbiamo cioè bisogno di una serie di guardrail che tengano questa macchina all'interno dei percorsi che noi decidiamo e pensiamo essere migliori per l'umanità. Cosa saranno domani queste macchine? Dipenderà da noi.
I capisaldi del giornalismo comunque restano sempre gli stessi, con o senza l'intelligenza artificiale, quindi rispetto e trasparenza nei confronti dei lettori.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Franco Cristino al microfono, l'assistenza tecnica è di Igor Gianola e oggi con sul tavolo questa domanda: quanto è affidabile l'intelligenza artificiale nel darci notizie sui fatti del nostro tempo, quanto può essere utile o quanto problematica nelle attività giornalistiche o nella semplice ricerca di informazione da parte di tutti noi? Ebbene, le lacune sono ancora molte, l'inaffidabilità è alta, lo si legge in uno studio realizzato dalla BBC, la radiotelevisione britannica, in collaborazione con l'Unione Europea di Radiodiffusione, uno studio che ha coinvolto una ventina di altri enti radiotelevisivi europei e che evidenzia numerose lacune nell'impiego di assistenti di intelligenza artificiale come Copilot, ChatGPT, Perplexity, Gemini come fonti di informazione. Nulla di grave, potremmo dire, forse tutti noi già lo sapevamo, però gli studi rivelano anche una propensione ad affidarsi sempre più a queste tecnologie nella nostra ricerca di informazione. Allora, quali i problemi che si pongono, quali le prospettive, quali le conseguenze del rischio di un dilagare di cattiva informazione legato a queste tecnologie? È quello di cui vogliamo discutere con i nostri ospiti, che introduco e saluto. Con noi abbiamo Domenico Taglia, è professore di ingegneria informatica all'Università della Calabria, autore lo scorso anno di un libro dal titolo Giornalisti Robot, punto interrogativo, l'intelligenza artificiale generativa e il futuro dell'informazione. Con noi anche Ruben Razzante, docente di diritto dell'informatica alla Cattolica di Milano e alla LUMSA di Roma, è autore di un manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione giunto oramai alla 10ª edizione, nel quale si parla ora anche di intelligenza artificiale. E con noi anche Francesco Veri, politologo, ricercatore senior presso il Centro per gli Studi Democratici di Aarau, che è affiliato all'Università di Zurigo. Lui si occupa di governance democratica con particolare attenzione alle nuove tecnologie. Allora, grazie per essere con noi a tutti voi tre. Domenico Taglia, iniziamo da lei. Lei ieri ha dato un'occhiata allo studio. Allora, la domanda: condivide le numerose lacune evidenziate dalla BBC nell'impiego dell'intelligenza artificiale come fonte di informazioni, e se le condivide, che cosa rende questa intelligenza artificiale, questi chatbot, ancora tanto lacunosi nell'informarci?
Buongiorno a voi. Buongiorno. Sì, ho dato un'occhiata, appunto, come lei diceva, allo studio, che uno studio molto interessante, di fatto conferma una serie di dubbi, perplessità e anche di certezze che molti hanno sulla capacità di questi sistemi di raccontare la realtà in maniera precisa. sono sistemi che ovviamente stanno subendo un'evoluzione molto rapida, per cui è anche probabile che magari nuovi studi in futuro dimostreranno che questi sistemi nel tempo saranno migliorati, però rimangono un po' di problemi, perché questi sistemi da un lato non riescono a rappresentare tutta l'informazione che vorrebbero contenere e dall'altra spesso hanno delle fonti che non sono corrette. Quindi ci sono due sorgenti di problemi in questo momento per i sistemi cosiddetti LLM, cioè i sistemi di intelligenza artificiale generativa. Loro si alimentano, diciamo, spesso da sorgenti dati non certe, non affidabili. Pensiamo per esempio al web, ai social, dove c'è tanta verità ma c'è anche tanta bugia. Quindi hanno un problema di sorgenti dati significativi. Dall'altro sono sistemi che, per quanto siano di grandissime dimensioni, non riescono a conservare tutta l'informazione che sarebbe necessaria e hanno purtroppo questo vizio di rispondere sempre. Cioè, questi sistemi piano piano dovrebbero imparare, e lo impareranno, diciamo, nel senso che verranno istruiti in tal senso, a imparare a dire di non sapere quando effettivamente non hanno le informazioni accurate. Quindi c'è un problema di sorgenti dati, c'è un problema delle cosiddette allucinazioni, per cui questi sistemi tendono a rispondere sempre anche quando l'informazione è sbagliata.
Ecco, questi dunque alcuni elementi. La BBC, e chi ha elaborato il loro studio, parla anche di una incapacità di fornire un contesto appropriato spesso alle informazioni che vengono date. Ruben Razzante, buongiorno di nuovo anche a lei, ci dia in apertura il suo sguardo su questo studio, sulle lacune rilevati, che cosa dire chi guarda all'IA con lo sguardo anche del giurista: l'intelligenza artificiale un aiuto o un pericolo nell'aiutarci a conoscere il mondo in cui viviamo, a raccogliere le informazioni che ci aiutano a vivere?
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Beh, sicuramente un aiuto da governare, per scansare quei pericoli e quelle insidie che vengono evidenziate nel documento della BBC. È chiaro che le informazioni decontestualizzate oppure fornite con un scarso spirito critico e soprattutto con una condiscendenza a chi formula i prompt, quindi a chi richiede queste elaborazioni, è certamente un quadro insufficiente, che quindi autorizza a pensare che senza la primazia dell'individuo sia fondamentale, sia impossibile elaborare opere giornalistiche di natura creativa che abbiano un senso, che abbiano un'affidabilità, che abbiano un'attendibilità. Quindi il primato dell'uomo da questo punto di vista rimane indiscutibile. Da giurista io credo che si stiano facendo grandi passi avanti sul piano della regolamentazione, ma anche sul piano dell'autodisciplina, perché ricordo che in Italia l'Ordine Nazionale dei Giornalisti ha emanato un nuovo codice deontologico che prevede proprio all'articolo 19 una disciplina rigorosa anche nell'utilizso dell'intelligenza artificiale in ambito giornalistico, con obblighi di trasparenza, con obblighi assunzione di responsabilità da parte del giornalista che usa l'intelligenza artificiale. È evidente che siamo ancora in una fase transitoria di lavori in corso, in cui l'intelligenza artificiale, come si legge nel documento, è ancora ampiamente inaffidabile, in cui ci sono delle sbavature anche per quanto riguarda la precisione su alcuni concetti o anche su alcune informazioni. Quindi occorre sempre e comunque la verifica da parte del professionista dell'informazione, che prima di prendere per oro colato quello che gli viene detto dall'intelligenza artificiale generativa deve fare tutte le verifiche del caso. E concludo dicendo che comunque la bussola orientatrice dell'agire del giornalista rimane quella del perseguimento della verità sostanziale dei fatti, cioè quella che discende da un vaglio critico delle fonti e quindi da una verifica di tutti gli elementi a disposizione, lavoro che secondo me non è in grado di fare l'intelligenza artificiale. Quindi torniamo all'assunto iniziale, una grande risorsa, una grande ricchezza, ma da mettere nelle mani del professionista dell'informazione per migliorare il suo lavoro e non per sostituirlo.
Ecco, però questa grande fonte di informazioni poi è necessariamente anche nelle mani di ognuno di noi, e lo sappiamo, informazione e democrazia vanno a braccetto, o almeno così dovrebbe essere. Allora Francesco Veri, buongiorno di nuovo anche a lei. Che cosa succede se noi ci ritroviamo tra le mani una tecnologia a cui diamo sempre più valore, ma che almeno per il momento rischia di consegnarci molta cattiva informazione, se non disinformazione? Ecco, quali le conseguenze in questo contesto per insomma, le società come quelle in cui viviamo, per una società democratica?
Buongiorno a voi. Diciamo, le conseguenze sono abbastanza drammatiche. Allora, io sezionerei il problema guardando dall'interno, quindi il professor Tagli ha parlato di due problemi, quindi bias, se volete, diciamo, l'intelligenza artificiale prende dei dati e riproduce i bias del linguaggio della società che l'hanno creata, quindi c'è il rischio di risposte tendenziose e parziali. D'altra parte ci sono le allucinazioni, quindi sì, l'intelligenza artificiale produce degli output che sono fattualmente sbagliati, diciamo, quindi c'è un rischio di disinformazione. Ma il vero problema per la democrazia, dal mio punto di vista, è proprio la capacità di persuasione. Quindi non è, sì, è un problema ovviamente il contenuto, ma è anche il problema della capacità di persuasione. Quello che, quindi la capacità dell'intelligenza artificiale di convincere senza necessariamente dire la verità, quindi rispondere senza interessarsi alla verità stessa. E questo rischio, diciamo, c'è un rischio di influenza negativa, cognitiva sulle persone, quindi una, diciamo, trasformazione dell'opinione pubblica o la manipolazione dell'opinione pubblica stessa.
Ruben Razzanti, magari ancora una considerazione su questo aspetto, perché come ha detto Francesco Veri, lo studio o altri studi anzi menzionano anche una propensione crescente della gente a dare fiducia agli strumenti di intelligenza artificiale nell'accesso all'informazione. Quindi il tema non è solo quello dell'IA come strumento per il professionista dell'informazione, ma proprio anche dell'IA come fonte di informazione. Ecco, a questo proposito lei cosa ci dice? Si vede preoccupato o comunque speranzoso?
Sono speranzoso, ma sono anche preoccupato, perché è evidente che ci sono tante persone che si affidano ciecamente a questi strumenti e vorrebbero vedersi abbuonata la responsabilità di verifica delle fonti per semplificare il loro lavoro e perdere meno tempo nella stesura dei testi, e questo è certamente un rischio, perché va a scapito del diritto all'informazione delle persone che ricevono un'immagine e che ricevono un'informazione inaffidabile e inattendibile. Il tema dei bias vedo come problema serio, cioè lo sbilanciamento e la discriminazione algoritmica, il fatto che alcuni algoritmi orientino la valutazione delle situazioni in una certa direzione, e su questo credo che si debba lavorare molto, sull'addestramento degli algoritmi in funzione della tutela dei diritti fondamentali, in particolare del diritto all'informazione, cioè fare in modo che i principi di imparzialità, neutralità, indipendenza, pluralismo vengano salvaguardati by design, quindi fin dal concepimento degli algoritmi. È una battaglia che riguarda anche i produttori e quindi coloro che producono l'intelligenza artificiale, perché prima ancora della nostra educazione digitale, cioè della nostra accortezza nell'utilizzare questi strumenti in modo costruttivo e responsabile, c'è la responsabilità di chi li costruisce e che deve essere ispirato da un elemento etico e di responsabilità civile.
Domenico Taglia, lei in apertura ci ha parlato di questo esempio delle allucinazioni, quindi delle anche capacità creative in qualche modo, anche se fuorvianti, di questi chatbot. Qualcuno ha parlato di algoritmi da ottimizzare. Lei che cosa ci dice? Che siamo solo agli inizi di questa avventura tecnologica e che in pochi anni l'affidabilità di questi strumenti migliorerà, compierà magari anche passi così inattesi, o l'intelligenza artificiale avrà sempre dei limiti nelle sue capacità di informarci?
Beh, come anche i vostri interlocutori hanno chiarito, il ruolo, diciamo, dei grandi produttori di questi sistemi è strategico, come è strategico appunto il ruolo degli algoritmi che loro implementano e che in molti implementano per gestire questi sistemi. Ora, sicuramente, diciamo, sia il problema delle allucinazioni sia il problema dei bias può essere affrontato, in parte viene affrontato con dei meccanismi, anche se volete, semplici, cioè bisogna alimentare questi sistemi con delle informazioni accurate, corrette, diciamo, e verificate, cosa che purtroppo in questo momento non avviene. Però è anche vero che dal punto di vista professionale si sta lavorando su sistemi orientati a dei domini specifici i quali utilizzano, diciamo, delle sorgenti dati accurate e affidabili. Quindi la soluzione ci sarebbe. Il punto era, appunto, come si diceva prima, che scelta faranno i grandi produttori, chi ha in mano, diciamo, gli algoritmi che più alimentano questi sistemi, perché considerate, appunto, che i sistemi citati prima, quindi Gemini, OpenAI, cioè ChatGPT, Perplexity, eccetera, hanno, diciamo, centinaia di milioni di utenti nel mondo. Quindi gli algoritmi di questi sistemi possono influenzare e influenzano nei fatti una grande massa di persone. Quindi lì c'è una forte responsabilità, e c'è anche una responsabilità dei governi rispetto a queste grandi aziende, cioè nel regolamentare e nel disciplinare e nel limitare gli usi scorretti. Quindi certamente si potrà andare, siamo, come lei dice, all'inizio della storia, perché consideri che la prima versione resa pubblica di ChatGPT è del novembre 2022, quindi stiamo parlando di 3 anni fa.
Sì.
Lei può immaginare tra 10 anni che cosa succederà, quindi l'evoluzione sarà anche veloce e, diciamo, è pesante, cioè profonda. Però allo stesso tempo bisogna capire in quale direzione vogliamo andare. La direzione, appunto, era quella auspicata prima, quindi avere intanto delle normative, avere diciamo dei comportamenti etici, avere quindi una disciplina e, mi permetto di dire, anche un'educazione rispetto all'uso di questi sistemi. Cioè c'è un problema, appunto, credo che lo dica anche lo studio della BBC, cioè bisogna educare le persone a comprendere come usare questi sistemi, a comprendere i limiti di questi sistemi e a farne un uso corretto. E diciamo, sugli aspetti dell'educazione probabilmente siamo ancora un po' più indietro.
Francesco Overio, il suo punto di vista su questo?
Ma sì, educazione è importante. Il problema è che, diciamo, ancora ritorno sulla capacità di convinzione, perché quando noi interagiamo con questi sistemi sono capaci di convincerci, sono capaci di produrre, diciamo, delle risposte che sono plausibili ma anche estremamente convincenti. E questo ovviamente ha un'influenza sul dibattito pubblico, anche sul modo in cui noi interagiamo con questi sistemi. Quindi noi tendiamo probabilmente a delegare la nostra opinione, la nostra capacità decisionale. E questo non è un rischio teorico, esistono già bot politici che producono automaticamente messaggi di parte, c'è il caso delle elezioni presidenziali in Romania nel 2024, nel quale, diciamo, il candidato gradito a Putin, Georgescu, ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali proprio attraverso, diciamo, degli ecosistemi di disinformazione automatizzata. Quindi è un problema di correttezza, ma anche un problema di convinzione. E l'educazione deve andare proprio sull'aspetto critico, quindi dire, educare al pensiero critico nei confronti dell'intelligenza artificiale.
Ecco, perché Ruben Razzante, c'è anche quest'altro aspetto legato al nostro fruire di questi strumenti, dunque il fatto che non solo loro, nei loro meccanismi presentano ancora numerose lacune, ma che in questo ambito c'è un alto grado di possibilità di manipolazione, e questo, anche questo richiede, penso, interventi regolatori e quant'altro.
Sì, la manipolazione è certamente uno dei rischi più incombenti. La legge italiana ha previsto, la legge italiana sull'intelligenza artificiale ha previsto anche un reato di deepfake per quanto riguarda la manipolazione delle immagini, ma ci sono già delle altre leggi che tutelano la verità, no, dei contenuti anche prodotti tecnologicamente. Si tratta di applicarle in modo corretto, con un salto giurisprudenziale, quindi con delle sentenze creative, additive, che possano aggiungere diritto vivente a quello che già esiste, e quindi tutelare maggiormente le situazioni borderline, quelle in cui effettivamente il rischio di manipolazione è più evidente. È chiaro che ancora una volta ritorna il tema della necessità di rendere più facilmente riconoscibili i prodotti giornalistici, prodotti professionalmente, quindi da giornalisti che sono sensibili al valore della deontologia e dell'etica professionale, rispetto ai contenuti prodotti da avventurieri, da avvoltoi, da sciacalli, da persone che leoni da tastiera, che ogni giorno scrivono contenuti in rete anche utilizzando l'intelligenza artificiale, e che purtroppo non si distinguono da contenuti che invece sono prodotti professionalmente. Siccome il criterio è molto spesso quantitativo, si ritiene che una persona con tanti follower sia necessariamente più credibile di uno che di una che ne ha meno, questo poi genera disorientamento nel pubblico. Bisognerebbe introdurre dei criteri di riconoscibilità dell'informazione professionale ancorata a un elemento etico rispetto a un contenuto che invece non lo è.
Scusi, Ruben Razzante, lei ci parla delle leggi italiane, noi siamo in Svizzera e le nostre leggi non sono le stesse, ma sappiamo che a livello europeo, insomma, le attività regolatorie sono comunque importanti, ma se noi guardiamo al principale paese di riferimento per tutti noi, gli Stati Uniti, che cosa dire, lì si regolamenta o no?
Beh, l'approccio degli Stati Uniti è diverso da quello europeo, è un approccio più deregolamentato. Gli Stati Uniti tendono a privilegiare il mercato, il business, quindi a lasciare a briglie sciolte gli operatori dell'intelligenza artificiale, che quindi hanno meno vincoli anche in materia di privacy per quanto riguarda l'uso dei chatbot e tutto quello che ne consegue. Questo ha un impatto sicuramente positivo sul mercato dal punto di vista del business di questi operatori, ma potrebbe avere, e secondo me lo avrà, un impatto negativo sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Quindi bisogna trovare un maggiore equilibrio. Io credo che l'Europa abbia fatto meglio da questo punto di vista, non credo che sia una regolamentazione troppo restrittiva quella europea. Certo, va messa a terra in modo più flessibile, perché altrimenti rischia di imbrigliare soprattutto il business delle piccole e medie imprese che cercano di investire in intelligenza artificiale e hanno troppi vincoli imposti dall'AI Act. Bisogna trovare una mediazione. L'approccio americano a lungo andare può produrre degli squilibri sociali che invece in Europa saranno più contenuti, proprio perché esiste una normativa molto più rigorosa e attenta ai diritti fondamentali.
Sì, Francesco Veri, una considerazione su una preoccupazione espressa dalla BBC nel quadro del suo studio, la preoccupazione che le imperfezioni dell'intelligenza artificiale, i suoi errori anche nel citare le fonti o nell'interpretarle, fonti che spesso si riferiscono a media pubblici, in questo caso per esempio la BBC, ma insomma tante, a giornali anche di riferimento, ma stravolgendone un po' il contenuto, utilizzandole male. Ecco, la preoccupazione è che questo impiego di fonti teoricamente credibili, però proposte in modo non credibile, poi intacchino la credibilità, la reputazione dei media tradizionali, dei media di riferimento, e creino sfiducia tra la gente anche nei confronti di questi media. Quindi magari fiducia nei confronti dell'intelligenza artificiale, ma non nei confronti dei media tradizionali. Questo può essere un problema a livello di, insomma, coesione sociale, di società, di democrazia.
Sì, sicuramente è un problema. La problematica di non essere più una fonte di riferimento crea sfiducia, perché c'è anche una percezione di mancanza di efficienza, efficacia nell'informazione. C'è anche un altro problema che secondo me non è stato discusso qua, è quello della pluralità informativa. L'intelligenza artificiale, ci sono studi, c'è uno studio adesso di un collega dell'ETH che mostra che l'intelligenza artificiale tendono a semplificare, ridurre la diversità delle idee, delle soluzioni. Quindi se si dipende da questi sistemi, si rischia anche proprio di ridurre la diversità del dibattito pubblico. E se questo viene riflesso sui media, crea un impoverimento della democrazia stessa.
Quindi c'è un po' questo paradosso dell'intelligenza artificiale che ci aiuta a gestire una quantità di informazione sempre più ampia, ma che poi rischia di produrre una qualità, una selezione dell'informazione che ci porta sempre più verso un'uniformatizzazione, non so se è la parola giusta, ma mi sto confondendo. Domenico Taglia, una parola magari su questa affermazione che abbiamo sentito nella nostra copertina: l'80% dei nostri compiti sarà fatta in futuro dall'intelligenza artificiale, il 20% dall'uomo, sottinteso anche nelle attività giornalistiche, ma quel 20% è quello che genera l'80% del valore prodotto. D'accordo? O il futuro sarà quello del giornalista macchina, come lei se lo chiede nel titolo del suo libro?
Beh, guardi, questa affermazione io credo che sia una sfida, cioè sia una sfida per noi umani. Cioè, noi dovremmo essere capaci di fare in modo che quel 20%, adesso al di là dei numeri, si tratta di 80 e 20, non è importante, ma certamente l'intelligenza artificiale si sta prendendo uno spazio delle nostre attività. Questo spazio si allarga sempre di più. Dicevamo prima, in 3 anni ha avuto uno sviluppo enorme. Quindi certamente stiamo andando verso un mondo ibrido dove le professioni devono confrontarsi con questo tipo di strumento, e se appunto quel 20% sarà la parte più importante, quella che genera più valore, dipenderà molto da noi. Dipenderà ovviamente anche da chi sviluppa l'intelligenza artificiale, però se noi umani vogliamo mantenere il controllo di questi sistemi, vogliamo farne un uso utile, diciamo, per tutta l'umanità, dipenderà dalle capacità che noi riusciremo ad avere, cioè da quello che sapremo fare gestendo questi sistemi. Altrimenti i rischi potrebbero essere peggiori, cioè potrebbe essere che sarà quell'80, quel 90% a governare il mondo, cosa che ovviamente non auspichiamo. Però ripeto, tutto questo dipende molto da come noi affrontiamo oggi questo problema, questi sistemi, l'uso di questi sistemi, lo sviluppo e l'uso di questi sistemi, e se lo sapremo fare bene, allora sono d'accordo con quella informazione, altrimenti potremmo avere dei problemi. Per quanto riguarda il giornalismo, appunto, io mi sono permesso di scrivere quel testo per indicare che appunto l'ultima trasformazione nel mondo del giornalismo è questa dell'intelligenza artificiale, perché il digitale ha introdotto molte trasformazioni in quel mondo, e un invito a chi si occupa di informazione, come dire, a porre la giusta attenzione verso queste nuove tecnologie.
In 30 secondi, lei inizialmente diceva che tutto dipenderà anche dalla volontà di chi scrive gli algoritmi e dalle finalità di questi algoritmi. Noi sappiamo che oggi questi algoritmi sono spesso finalizzati più alle finalità economiche, quindi al ricercare utilizzo di questi strumenti per poi ottenere introiti pubblicitari, ma per avere uno strumento di intelligenza artificiale che serva al giornalismo dovrebbero mettersi al lavoro, insomma, le testate di riferimento, i media tradizionali dovrebbero creare loro stesso il loro strumento di intelligenza artificiale, selezionando loro le informazioni che le alimentano. In questo modo potremmo avere qualcosa di maggiormente affidabile anche in tempi relativamente brevi.
Sì, in 30 secondi. Io sono d'accordo su questo, cioè io credo che appunto le grandi testate, le grandi agenzie giornalistiche, alcune lo stanno già facendo, devo dire la verità, dovrebbero generare i loro sistemi di intelligenza artificiale, cioè produrre i loro che siano affidabili, che siano legati alle loro professionalità, e non lasciare solamente alle grandi big tech, cioè non lasciare a Google, non lasciare ad OpenAI il dominio di questo settore. Se lo faranno, avremo dell'informazione ancora magari di grande qualità.
D'accordo, io ringrazio i nostri tre ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti buona giornata.